Venice Classic Podcast, www.veniceclassicradio.eu. Nella casa della musica. Oggi incontriamo quella che consideriamo una vera amica di Venice Classic Radio, cioè Lidia Cividalli, direttrice ma anche violino solista dell'ensemble Salomone Rossi. Benvenuta Lidia, bentornata anzi.
Grazie, buongiorno a tutti quanti e buon ascolto.
Sono particolarmente felice che tu sia qui con noi oggi, soprattutto perché parliamo di un tuo nuovo lavoro che esce per la casa discografica Concerto Classics ed è incentrato sui salmi e le sonate di Benedetto Marcello. Ma prima di parlare dei salmi e delle sonate, parliamo di Benedetto Marcello. È un personaggio che possiamo definire praticamente quasi leggendario, è stato reso tale dalla letteratura romanzesca ma anche musicale, un personaggio romantico nel senso anche più sentimentale del termine. Parlaci di lui.
Allora, Benedetto Marcello innanzitutto è vissuto a Venezia tra il 1686 e il 1739, in realtà poi è morto a Brescia, dove è anche sepolto, perché aveva avuto un incarico importante politico come camerlengo a Brescia. Perciò siamo in area veneta. Benedetto Marcello ha avuto una enorme fortuna nella storia della musica fino all'Ottocento, quando poi in realtà è stato valorizzato di più il suo antagonista, direi, cioè il famoso Antonio Vivaldi. Non dobbiamo dimenticare che Benedetto Marcello è stato un compositore apprezzatissimo da musicisti e letterati del suo tempo, ma non solo, ma anche da musicisti posteriori, anche Cherubini, Rossini, Verdi. Verdi aveva una partitura dei salmi di Benedetto Marcello sul pianoforte. E perciò molto apprezzato proprio per questa sua composizione dei salmi, che è una composizione molto, diciamo, virgolette classica, molto composta, ma nello stesso tempo anche piena di melodie anche facili, accattivanti, leggere un pochettino. Non è una composizione estremamente pesante, ma importante dal punto di vista anche storico, come appunto vedremo. Vivaldi invece era l'antagonista di Benedetto Marcello, in quanto ha valorizzato soprattutto le qualità virtuosistiche degli strumenti, del violino particolarmente, che era il suo strumento, e dando alle sue composizioni quel tono virtuosistico, brillante, teatrale, che era un po' la caratteristica che Benedetto Marcello apprezzava di meno. Tant'è vero che Benedetto Marcello è il famoso autore del teatro alla moda, cioè un librettino di scherno, di irrisione di tutto il malcostume del teatro musicale del suo tempo, ma oserei dire fino ai giorni nostri.
Tra l'altro, i Salmi, ne parleremo tra poco, fanno parte di un'opera chiamata Estro Poetico Armonico, e a me fa venire in mente l'Estro Armonico di Antonio Vivaldi. Ha a che fare questo con la famosa, chiamiamola, rivalità tra i due compositori?
Assolutamente sì, perché per l'appunto prima è uscito l'Estro Armonico di Vivaldi e la risposta di Benedetto Marcello è stata proprio l'Estro Poetico Armonico, proprio per sottolineare il valore della parola rispetto alla musica, ovvero sia la musica non è di secondo piano, ma è sicuramente un'integrazione della parola, mentre Vivaldi sottolineava più, come ho detto prima, la parte virtuosistica. Tra l'altro voglio anche dire questo, che io apprezzo moltissimo, diciamo, questa attenzione alla parola che Marcello aveva e che, come dire, ha fatto parte della sua composizione, no? C'è una enorme integrazione fra musica e parola, perché è il principio, secondo me, più importante non solo della musica antica, ma di tutta la musica, cioè anche quando si fa musica strumentale, in un certo senso bisogna sempre avere in mente un testo poetico, perché è un'ispirazione che sta alla base della composizione di quasi tutti i compositori. Cioè la musica solamente strumentale, che mette in luce la parte brillante e virtuosistica dello strumento, è una creazione un po' più tarda, però un grande compositore sa sempre che la parola è la prima musica che abbiamo nel nostro cuore, nella nostra vita fin da bambini. Perciò, perciò ridenti sì, il cuor di giubilo e lieti cantici, il labbro sciolesi, il corpo fragile ora riposa sì.
Marcello, ma come mai è una figura, come dicevamo all'inizio, così leggendaria?
Ma io mi sono anche fatto un po' delle mie idee, ovviamente ho creato un mio personale giallo, diciamo così, perché Benedetto Marcello era uno dei figli di questa famiglia.
Una famiglia nobile,
nobile
di Venezia.
Appunto, non di grande nobiltà, però insomma sempre facente parte di una certa casta. Ma il primogenito era Alessandro Marcello, che è anche stato musicista e letterato esattamente un po' come Benedetto, e c'era una certa rivalità fra i due fratelli che si è manifestata in tante piccole cose, ovvero sia Alessandro Marcello faceva pubblicare una sua opera e immediatamente dopo c'era un'opera simile di Benedetto, oppure il contrario. Sappiamo comunque che Alessandro Marcello era, diciamo, il detentore del patrimonio della famiglia e sicuramente aveva avuto molto da ridire sui costumi e le abitudini del fratello Benedetto, non tanto perché disperdesse il patrimonio, quanto perché non si comportava esattamente secondo le etichette dell'epoca, ovvero sia, per esempio, lui ascoltava le cantanti che cantavano sulle gondole che passavano nei canali, e alla fine ha sposato proprio un soprano di queste, diciamo, di questo tipo di società, che era molto lontana dalla società, ovviamente, dei nobili patrizi veneziani. E io immagino che grande contrasto ci possa essere stato tra Alessandro e Benedetto. In realtà poi Benedetto ha avuto anche la dispensa per questo suo matrimonio. Ovviamente, insomma, come dire, sappiamo che in ogni famiglia ci sono contrasti fra fratelli, soprattutto fra il primogenito e gli altri, è una cosa, una storia biblica, diciamo, ma sicuramente ci sono così dei lati meno poetici di questa figura storicamente così conosciuta e appunto, come dicevi tu, un po' romanzata, romanzesca. Ci sono dei lati così concreti che sono molto più buffi e divertenti, se vogliamo.
A te, Signor, che mio sostegno sei, dal Salmo 27 a 2 di Benedetto Marcello, interpretato dall'ensemble Salomone Rossi, diretta da Lidia Cevidalli, che è qui con noi proprio per parlare dei salmi di Benedetto Marcello. Adesso abbiamo parlato di Benedetto Marcello e torneremo a parlare di lui, ma nel frattempo vorrei che ci presentassi, la tua ensemble, chi ha collaborato con te alla realizzazione di questo progetto.
Allora, innanzitutto ci tengo a dire che l'ensemble Salomone Rossi è composto da varie persone. Io sono fissa, ma le altre persone sono cambiate un po' nel tempo. Oppure, diciamo, se per un certo progetto qualcuno non può, viene qualchedun altro e poi si ritorna a collaborare. È per cui un ensemble un po' aperto, diciamo. In questo caso, il Salmo 27 è stato registrato da Gloria Banditelli, un'amica di vecchia data, mezzo soprano, Veronica Kralova, il soprano, Issei Watanabe, violoncello, Giovanni Togna al clavicembalo e Diego Cantalupi alla tiorba. Il progetto è nato nel 2014, quando ho conosciuto Mario Marcarini, che adesso è direttore appunto di Concerto Classics, ma allora era label manager di Sony Italia, scusate. E è stato lui a propormi l'idea di appunto interessarmi ai salmi di Benedetto Marcello, anche se ovviamente era un autore che conoscevo già, sapevo già. Così mano a mano, insomma, si sono create le condizioni. Adesso è uscito questo primo volume, ma direi la novità che posso lanciare immediatamente è che abbiamo già registrato le musiche per un secondo CD.
In effetti, i salmi fanno parte di un'opera, l'abbiamo citata prima, intitolata Estro Poetico Armonico, che non può essere contenuta in un solo CD. È un'opera piuttosto corposa e anche dotata di notevole originalità. E grazie a te, ai tuoi studi, al fatto che li esegui, alla tua cultura, vorremmo cercare di capire meglio in che cosa consiste la loro preziosità.
È un'opera che contiene la musica scritta, composta sui testi dei primi 50 salmi di Davide. Ovviamente Marcello non ha preso il testo vero dei salmi, si è avvalso della collaborazione di Gerolamo Ascanio Giustiniani, suo amico letterato, che ha scritto una parafrasi dei testi, ovvero sia ha allargato il testo, l'ha un po' infiorettato anche, oltre al fatto che ha utilizzato la lingua italiana per queste parafrasi. Mentre sappiamo che all'epoca i salmi venivano recitati solamente in latino e anzi la Chiesa in un certo senso proibiva la traduzione italiana dei salmi. Per cui non sono i salmi veramente, ma una parafrasi, cioè un'opera letteraria che sicuramente parte dal testo di Davide, ma poi un pochettino lo rifà con qualche infioritatura poetica.
Questa è una novità importantissima, cioè i salmi in lingua italiana e non in lingua latina. Quindi lo scopo di questa opera non era liturgica?
Assolutamente no, è un'opera musicale che vuole essere diffusa, tant'è vero che Benedetto Marcello ha curato l'edizione di questi 8 volumi dei 50 Salmi, un'edizione molto bella, con incisioni molto belle, alcune incisioni realizzate da Sebastiano Ricci, che era uno dei pittori più in voga all'epoca a Venezia. E anche la parte musicale è molto ben curata, senza errori, pochissimi, e molto bella. Cioè, per un musicista è importante per avere un'edizione bella, chiara, che immediatamente sia comunicativa per chi deve eseguire la musica. Per cui è un'opera che voleva essere diffusa. Tant'è vero che cosa ha fatto Benedetto Marcello? Nei primi volumi ha inserito le lettere dei compositori o di letterati suoi amici che gli avevano scritto per congratularsi dell'opera. Ma musicisti anche come Mattheson, insomma, del mondo tedesco, del mondo inglese, per cui hanno avuto una grande diffusione. I testi sono anche stati tradotti, sono state fatte edizioni in Inghilterra, in Germania, una grande diffusione e lui, come dire, con una certa suo orgoglio, ha messo queste lettere nell'edizione dei primi 2 o 3 volumi.
Immagino non ci fosse la congratulazione di Antonio Vivaldi.
Assolutamente no, credo che fossero veramente mondi separati, sicuramente, come dire, come avevo detto prima, con intenzioni molto diverse.
Tu
Hai parlato di innovazioni sul testo, appunto in italiano e non più in latino, ma anche la musica contiene delle novità. Quali sono?
Sicuramente non viene dato alla musica lo spazio per il virtuosismo, per cui Benedetto Marcello utilizza soprattutto le voci femminili, ma anche voci maschili, senza l'accompagnamento di violini, viole o strumenti a fiato. Solo in due salmi vengono utilizzate le violette, che vorrebbe dire uno strumento simile alla viola, ma a metà come voce fra violino e viola. Per il resto, gli altri salmi, 48 salmi, sono tutti con le voci, il coro, e questa è una cosa importante, e il basso continuo, cioè l'accompagnamento del cembalo o di altri strumenti, del violoncello o di altri strumenti che però accompagnano la musica e non hanno, diciamo, non sono un controcanto. Gli unici sono questi due di cui ho parlato. Uno di questi è il Salmo 21, che fa parte dei salmi che abbiamo registrato e verranno poi editi nel secondo volume. E appunto sono due violette che, come dire, dialogano con la voce, mentre in un altro salmo le due violette dialogano con altre voci, anche il coro. Un altro salmo che conosco bene e che abbiamo invece registrato in questo primo CD è il Salmo 15, e ne parlo insieme al Salmo 21 perché in entrambi questi due salmi abbiamo un'intonazione ebraica, ovvero sia, sono delle melodie che provengono dal mondo ebraico, alcune dal mondo ebraico di origine spagnola, alcune dal mondo ebraico di origine tedesca, e che vengono introdotte nel mezzo, diciamo, più o meno del salmo, facendo come un po' chiave di volta del salmo stesso. Mi spiego. Molte volte nei salmi la prima parte è una dolorosa, viene espressa una dolorosa sofferenza nel vedere quello che è l'andamento del mondo, perciò le ingiustizie, i soprusi, il fatto che appunto l'umanità non viva nel meglio della sua spiritualità e delle sue potenzialità positive. La seconda parte del Salmo può prevalere invece una speranza che questo mondo si ravveda. E l'intonazione ebraica viene a porsi nel momento in cui cambia il tono del testo. Nessuno ancora ha dato un'interpretazione del perché Benedetto Marcello utilizzi queste melodie. E qui inizia la seconda parte, diciamo, del giallo, perché dobbiamo ricordarci che ai patrizi veneti non era permesso entrare nel ghetto. Allora, forse qualcheduno non conosce bene quello che era il ghetto di Venezia, che è stato veramente il primo ghetto della storia, ovvero sia una zona chiusa da cancelli che avevano chiusi di notte con delle sentinelle, e tutto il mondo ebraico della città di Venezia doveva vivere in quella zona. Non è vero poi che non ci fossero scambi, sappiamo benissimo che ce n'erano tanti, ci sono testimonianze letterarie anche di visitatori stranieri che entravano, uscivano, come anche di persone appunto del mondo del ghetto che avevano contatti fuori dal ghetto. Però in teoria i patrizi veneti non potevano entrare nel ghetto, sicuramente non potrebbero entrare in sinagoga. Allora, come ha fatto Benedetto Marcello a conoscere queste melodie che provenivano appunto dalle sinagoghe? Ce ne sono cinque a Venezia, tuttora molto belle, visitabili. Raccomando la visita di queste sinagoghe. Una delle supposizioni è che o era andato lì, oppure qualcheduno, qualche rabbino, qualche cantore, fosse andato a casa di Benedetto Marcello e gli avesse ripetutamente cantato queste melodie perché lui potesse trascriverle. E allora anche lì, insomma, mi immagino questo giallo, cioè di questi cantori che nelle gondole, percorrendo i canali secondari, si avvicinavano alla casa di Benedetto Marcello. Però voglio anche dire un'ultima cosa che è importante, per noi musicisti è che una volta che questa operazione compiuta, cioè di trascrivere una melodia che viene tramandata oralmente, una volta che la si trascrive, obbliga il musicista a una lettura molto corretta e seria del testo musicale.
Mazur Yeshua Tile Kanae Leshabeach Tikon Bet Fila Tile Shatoda Nezabeach Letachin Matbeach Mitzar Amenabeach Azeg mor beshir mizmor Chanukat amizbeach.
Abbiamo ascoltato questa intonazione ebraica che si chiama Maotsur, ovvero sia una melodia di origine popolare, tra l'altro, che era entrata nel costume della sinagoga di rito tedesco, una melodia che normalmente viene cantata nella festa di Hanukkah, che è la festa delle luci e che in genere cade nel periodo più o meno natalizio. Che cosa fa Benedetto Marcello? Riprende la melodia e con un testo italiano, che è la prosecuzione del Salmo che è stato interrotto, assegna questa melodia prima al violoncello in questo caso e poi alla voce femminile, che in questo caso è un contralto. Perciò, come avete sentito, la parte seguente a Maotsur è Della vita il re Tokal, che appunto è la prosecuzione del Salmo quindicesimo, che era stato interrotto dall'intonazione ebraica.
Il fatto che Benedetto Marcello abbia introdotto queste intonazioni ebraiche mi dà l'occasione per riportare l'attenzione sul fatto che comunque siamo a Venezia. Un crocevia è luogo di incontro di culture, di tradizioni diverse, e sembra che tutti questi elementi in effetti siano presenti all'interno di questi salmi.
Questo è molto importante ricordarlo. Cioè, a Venezia tuttora esiste per esempio la scuola degli armeni. C'erano e ci sono luoghi dedicati ad altri tipi di culto, insomma sempre magari cristiani, come possono essere gli ortodossi, appunto gli armeni, o i protestanti. C'era il grosso centro ebraico del ghetto che è a Canareggio. C'era anche la presenza dei musulmani, tuttora ricordiamo il fondaco dei turchi, cioè nonostante che Venezia combattesse contro i turchi, però continuava a commerciare con i turchi, per cui una presenza importante. Poi un'altra cosa che volevo ricordare è che a Venezia c'erano delle stamperie, cioè diciamo case editrici, diremo oggi, molto importanti in tutti i campi, cioè nel campo per esempio della musica. Le prime stamperie musicali sono state proprio a Venezia. Nel campo dell'ebraismo ci sono state anche lì le prime edizioni di importanti testi, come anche una delle Bibbie. Poi ci sono state stamperie, diciamo, non musicali, ma diciamo di edizioni, insomma, di letterati importanti, non so se mi viene in mente l'Algarotti. Allora, tutto questo voleva dire che musicisti, compositori e anche letterati e anche appunto persone del mondo ebraico, immagino che restassero a Venezia lungo tempo per curare queste edizioni. Insomma, questo ha creato poi evidentemente degli incontri, delle comunicazioni fra questi mondi. E come sappiamo, noi all'istanza di tanto tempo vediamo molto lontani, probabilmente non era così, insomma. E le influenze sono importanti. Io ho sempre detto che il ghetto è un luogo dove hanno rinchiuso gli ebrei, ma gli ebrei non hanno mai avuto nessuna voglia di essere rinchiusi là. Tant'è vero che la curiosità del mondo ebraico nei confronti di ciò che era esterno è stata enorme, anche dal punto di vista musicale. Lo dico semplicemente perché ricordo Salomone Rossi, che è questo musicista che mi piace molto, a cui ho intitolato il nome dell'ensemble, che era mantovano al servizio dei Gonzaga e che ha assorbito tantissimo dal mondo ebraico. In questo caso abbiamo una cosa diversa, cioè è il mondo cristiano che si rivolge al mondo ebraico, però vedete come i passaggi sono dall'uno all'altro.
E queste interazioni, tutte queste influenze che appunto troviamo nei salmi di Benedetto Marcello, secondo te è azzardato ipotizzare, affermare che li rendano un messaggio universale nello spazio, appunto perché abbraccia tutte queste culture, ma anche nel tempo, perché li rendono proprio per questo attuali anche al giorno di oggi?
Sicuramente non so fino a che punto fosse l'intenzione di Benedetto Marcello, può anche essere che nel fondo ci fosse questo, perché anche nelle presentazioni parla sempre del mondo cristiano come nato dal mondo ebraico, però senza esagerare, perché non dobbiamo mai mettere in bocca quello che pensiamo noi agli altri, però senza esagerare. Si può anche pensare che magari non era il pensiero di Marcello, però lo stesso passa questo messaggio e questo secondo me è molto importante, molto attuale e veramente l'ho fatto mio e spero di averlo comunicato a tutti voi.
Oh.
Venice Classic Podcast, www.venisclassicradio.eu.